vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
E visto quello che ci aspetta nelle prossime settimane, ho pensato è il momento di dare qualche ottimo consiglio di lettura, visione, videoludismo, delle cose che ho amato nello scorso mese, perché per affrontare quello che ci aspetta ci serve anche della buona narrazione. E quindi bentornati ai preferiti del mese, che iniziano come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Eh sì, è molto molto facile in questo periodo finire preda degli zombie, perché addormentare il cervello in un momento di grave crisi e difficoltà è una cosa molto facile, e credo che la selezione naturale, intellettuale, operi proprio in questo senso. Le persone che si spengono da un punto di vista della motivazione e della curiosità in questo periodo sono le persone che rischiano di zombificarsi. E qui Daily Cogito esiste proprio per evitare questo. E anche i preferiti del mese hanno questo obiettivo, perché quello che cercherò di fare come sempre, come ogni mese, e vi ricordo che c'è anche la playlist su YouTube con tutti i preferiti del mese fin dal marzo 2017, quindi c'è una montagna di video, consigli su libri, film e mille altre cose. Dicevo, anche questo è un modo per combattere la zombificazione. Perché? Perché film, libri, cultura pop è un elemento della vita che ci dà strumenti per orientarci un po' meglio. E quindi l'approccio è sempre più o meno quello. E orientarci in questo momento è la parola d'ordine. Disorientamento è sempre dietro l'angolo. Evitiamolo. Anche leggendo buoni libri, vedendo bei film, e insomma avete capito. Quindi partiamo come sempre con libri, poi vi consiglierò dei film, poi delle serie televisive e finiremo con dei videogiochi. Siete pronti? Iniziamo con i libri. Allora, il primo libro di questo mese è Sciabole e Utopie di Vargas Llosa. Vargas Llosa è un autore che io ho amato, apprezzato, poi me ne sono un po' allontanato. È stato un autore che ho letto molto, soprattutto durante la mia fase universitaria, e l'ho riscoperto negli ultimi tempi, soprattutto grazie a Liberi Libri che gentilmente mi ha spedito quest'opera. Ora, questo libro è bellissimo, perché Vargas Llosa è uno di quegli autori sudamericani che, partendo da un pensiero socialista di sinistra, che ammirava per esempio Fidel Castro e tutti quei rivoluzionari che hanno dato un'impronta importante al Sud America politicamente parlando, ma non solo, si è poi accorto che Fidel e tutti coloro che fanno parte di quella filosofia erano in realtà dei mistificatori, dei manipolatori e dei dittatori rucoli da strapazzo. E questo libro è molto interessante perché, attraverso una raccolta di articoli, pensieri, saggi e via dicendo, quindi non troverete narrativa qui, ma è il Vargas Llosa intellettuale che parla e pensa, descrive in modo molto interessante il percorso che questo autore ha fatto dall'essere ammiratore di Fidel, ammiratore comunque cum grano salis, mai ammiratore viscerale di questo personaggio, e poi piano piano si è accorto che le sue idee non corrispondevano a una realtà, che lui aveva idealizzato ciò che era il sostrato rivoluzionario cubano e non solo. E quindi si passa dall'essere di quella parte all'essere dalla parte opposta. Oggi Vargas Llosa è detestato in Sud America, e non solo, perché è considerato un autore neoliberista. Ed è molto interessante perché ha creato una credine intorno a sé, ma come sempre, la cosa veramente importante non è quello che uno pensa, ma è come è arrivato a pensare quella cosa. Questa cosa l'ho ripetuta mille volte, che tu sia cristiano, musulmano, comunista, che tu sia liberista, che tu sia democristiano, renziano, contiano, non importa perché, non importa che tu sei quella cosa lì, importa come ci sei arrivato, il percorso che ti ha portato. Ecco, questo è un libro prezioso perché ti descrive il percorso che Vargas Llosa ha fatto in questo cambiamento. E quindi, al di là poi di essere convincente o meno, è molto interessante vedere come quello che è un grande genio della letteratura contemporanea ha trasformato la sua opinione e la sua visione del mondo. Lo consiglio veramente, che siate dell'una o dell'altra parte, questo è un libro importante, una testimonianza. Se uno del genere può cambiare idea in modo così radicale, chi siamo noi per non essere sempre aperti alla possibilità di cambiare idea? Una domanda che questo libro affronta in modo molto molto serio. Il secondo libro di quest'oggi è un libro edito da IBL, Istituto Bruno Leoni. Prima di dirvi di che libro si tratta, vorrei dirvi che nei prossimi giorni Istituto Bruno Leoni lancerà una iniziativa molto bella. Ancora non abbiamo il link, ma poi appena sarà possibile lo pubblicherò sia su Daily Cogito che sui vari social, che è il Book Club dell'Istituto Bruno Leoni. Per 12 mesi riceverete a casa direttamente un libro, potendo anche conversare in conferenza con gli autori, quindi partecipando ad eventi virtuali, avendo accesso al catalogo ebook dell'IBL e anche a tanto altro materiale. E fra i libri che IBL pubblica, io ho tanti libri IBL perché trovo che faccia un lavoro fantastico, che porti in Italia un certo tipo di letteratura che altrimenti non verrebbe pubblicata, beh, c'è questo di Alan S. Kahan, La guerra degli intellettuali al capitalismo. Anche qui, questo è un libro che ovviamente è dedicato a chi la pensa in un certo modo, ok? Indubbiamente un libro da, mi verrebbe da dire, da echo chamber, a differenza di quello di Vargas Llosa, che invece è un ottimo libro per ambo le parti e per tutte le sensibilità politiche e non solo. Questo è un libro un po' più settorializzato, però è un libro interessante perché Kahan fa una disamina storico-filosofica sul motivo per cui gli intellettuali, nel corso degli ultimi circa 150 anni, hanno costantemente e quasi acriticamente aderito a un messaggio e una visione del mondo anticapitalista, antimercatista soprattutto, mi verrebbe da dire, contro il libero mercato, contro il libero scambio, contro il commercio, contro tutte cose che poi in realtà alla fine dei conti anche loro utilizzano, perché come ho detto varie volte, uno scrittore, un autore, un filosofo è anche qualcuno che cerca di vendere i propri libri, che cerca di diffonderli, se non in modo commerciale almeno in modo comunicativo, in modo intellettuale. Però al di là di questo c'è una bella ricostruzione e ci sono degli spunti molto interessanti che ci fanno capire perché gli intellettuali hanno questa avversione nei confronti di un certo pensiero. Mi sarebbe piaciuto, ecco una critica che faccio a questo libro, mi sarebbe piaciuto un approccio un po' più, non dico super partes, però un po' più distaccato. Mi sarebbe piaciuto sentire un autore che, accorgendosi di questo fatto, riesce a sottrarsi un po' dal giudizio di questo atteggiamento, anche perché io sono abbastanza convinto, come spesso mi è capitato, che artisti, filosofi, più artisti e letterati, siano spesso portati a essere contrari allo spirito del tempo. Alla fine un artista è colui anche che riesce a dire qualcosa di contrario rispetto a ciò che normalmente si svolge nel mondo. E dal momento che, con tutte le sfumature ovviamente, escludendo almeno l'Italia, dal momento che in Occidente quella che potremmo definire l'ideologia dominante negli ultimi 60 anni è stato un mercatismo spiccato, un libero mercato, insomma, di peso, che ci ha portato anche a grandi vantaggi, anche dal punto di vista della vita degli intellettuali, credo che sia abbastanza naturale che una parte degli intellettuali si distacchi da questo. Certo, qui si dice forse un po' troppo, e questo è un giudizio che si può discutere, però è un bel libro che mi ha anche divertito e che ha un sacco di spunti molto molto interessanti, quindi ve lo consiglio. Infine, l'ultimo libro che vi consiglio durante questo mese è di Luciano Floridi, Pensare l'infosfera. Ce l'ho sul mio Kindle, La filosofia come design concettuale. Ora, Luciano Floridi è un personaggio molto importante, perché dal mio punto di vista è uno dei pochi filosofi italiani che nel corso degli ultimi 20 anni hanno detto qualcosa di veramente interessante, veramente originale perlomeno. Floridi, che insegna ad Oxford, ha scritto tanti libri veramente che vanno letti, fra cui per esempio La quarta rivoluzione, che è stato un consiglio che vi ho dato tipo l'anno scorso in un video dei preferiti, e lui ha un'idea molto importante. Lui dice: all'inizio di questo libro, Pensare l'infosfera, lui dice: la filosofia sta andando in una direzione sbagliata, cioè sta utilizzando il carburante che è utilizzato anche nel Novecento e nell'Ottocento. In realtà questo è un motore che va drasticamente riavviato, come un computer. È un computer che all'interno più a lungo funziona ininterrottamente, più accumula bug, più accumula RAM occupata, più esaurisce la memoria a disposizione, a un certo punto va riavviato e resettato per ripartire e rinnovarsi. Ecco, per Floridi la filosofia deve rinnovarsi. Perché, direte voi? Beh, perché quella che lui chiama infosfera, questa rivoluzione, che secondo la sua visione è una rivoluzione che è appena iniziata e che si protrarrà per i prossimi 200 anni almeno, questa rivoluzione ha bisogno di un design concettuale diverso. E quindi la proposta che fa Floridi è di fermare e riavviare il pensiero filosofico. Certo, una cosa molto particolare questa, perché alcuni potrebbero dire: eh no, invece la filosofia sta evolvendosi, ci sono filosofi contemporanei che, acquisendo le nuove informazioni, pur provenendo da tradizioni molto ben consolidate, riescono a creare un discorso originale, innovativo, che risponde ai problemi di questo mondo. Secondo Floridi questo non è possibile, perché la spaccatura fra ieri e oggi è talmente forte che ci vuole un riavvio. È un libro interessante che mette dei mattoni importanti per un nuovo discorso etico, politico, sociale, economico e filosofico nell'ambito dell'affrontare i problemi che l'infosfera, con tutto ciò che essa comporta, ci permette di vedere all'orizzonte. E Floridi è un autore che va approfondito, e peraltro io vi dico che l'ho contattato ed è altamente probabile che fra fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, potrà essere anche ospite qui ai Cogito Studios, e non vedo l'ora. Ha anche appena fondato un movimento, un'associazione politica insieme a Marco Bentivogli, che si chiama Base Italia, e ha un intento molto interessante: incollare nuovamente quello che è il tessuto della classe produttrice, i competenti, gli imprenditori, gli esperti di settori fra i più disparati, e la classe politica. Come abbiamo detto con Oscar Giannino qualche settimana fa, è il vero problema del nostro tempo il fatto che la politica e i competenti sono andati in due direzioni completamente diverse per colpe reciproche. Quindi personaggio da tenere bene in considerazione e da osservare. Su internet è comunque molto attivo, trovate tante sue conferenze, quindi dateci un'occhiata. E quindi questi sono i tre libri: Vargas Llosa, Pensare l'infosfera e La guerra degli intellettuali al capitalismo. Ora passiamo ai film. Ora, dovete sapere che in questo mese di film o di serie TV ne abbiamo viste poche, perché siamo stati molto assorbiti dagli ospiti, dagli eventi e via dicendo, però qualcosa di interessante l'ho visto e ho di che parlarvene. Però vi annuncio anche che sabato 31, quindi la sera di Halloween, visto che non si potrà fare festa, con grande rammarico di Ari, che di solito ogni anno parte ad aprile a dirmi: ah, sai che fra poco è Halloween? No, fra poco non è Halloween, mancano dei mesi. Poi invece Halloween arriva, di solito noi facciamo sempre festa ad Halloween, quest'anno niente, però facciamo una festa insieme alla community, perché sabato 31 alle 21 faremo un cosiddetto watch party, cioè su Twitch, sul nostro canale live di Twitch, vedremo insieme un film a tema Halloween, quindi un film horror, gotico, adesso decideremo il titolo, magari lo decidiamo anche insieme nei prossimi giorni facendo dei sondaggi, e potremo vedere insieme un film, perché sì, da qualche settimana su Twitch c'è questa possibilità, abbiamo già visto due film nello scorso mese, e sabato sera ne vediamo un altro. E quindi, insomma, se non avete niente di meglio da fare, mettetevi sul divano con il computer, insomma, sulle ginocchia, e ci vediamo insieme a un bel film commentandolo durante la visione. Ma adesso torniamo a noi. Due film vi consiglio in questa puntata. Allora, uno è Borat 2 Subsequent Movie, questo film, quest'opera di Sacha Baron Cohen, che è dal mio punto di vista uno dei più grandi, non so se dire comici, satirici, commediante, una delle più grandi figure della satira contemporanea, e sicuramente molti di voi hanno visto Borat. Ora, io non sentivo il bisogno di un sequel, sinceramente, perché secondo me Borat è un film che dice tutto quello che deve dire nel suo primo episodio, che io ho sempre molto amato, ho guardato tante volte, e io adoro tutto quello che fa Sacha Baron Cohen. Ali G è ancora uno dei miei film di comedy, satira preferiti. Borat è bellissimo, lo amo, e questo secondo film mi ha sorpreso perché riesce, pur secondo me cadendo in palesi ripetizioni, cioè nel senso il film non mette davvero niente di nuovo rispetto al Borat precedente, però riesce a trovare dei guizzi di originalità, soprattutto con il personaggio della figlia di Borat, che ho trovato un'attrice molto molto simpatica, molto molto in linea con il personaggio. Ovviamente se lo guardate aspettatevi una satira caustica, una satira a volte offensiva, perché la satira deve essere anche offensiva, sempre con un piglio molto molto razionale, cioè alla fine, esattamente come nel primo Borat, il senso del film è che per quanto tu vada oltre i confini di quello che hai conosciuto, è sempre vicino a te che trovi le cose che ti rendono felice. Quindi è un po' il marchio di fabbrica di Borat come personaggio questo, il voler andare oltre e il trovare poi vicino a sé le cose che danno senso alla vita. Che è un messaggio anche che io non condivido appieno, bisognerebbe, però è raccontato molto bene. Ovviamente questo Borat 2 va a impattare molto sulle presidenziali statunitensi, c'è una parte spettacolare in cui lui va, travestendosi da redneck statunitense, a cantare a questo concerto con altri redneck negazionisti del Covid, pro-Trump, pro-life, insomma gente che è molto molto vicina alla alt-right, peraltro gente che quando viene intervistata non sembra intellettualmente all'altezza dei nostri tempi, ma insomma quello è il modello. E lui c'è stato veramente, ecco, io la cosa che adoro di Sacha Baron Cohen è questa cosa che lui rischia il culo ogni volta in cui gira un film, con alcune eccezioni. Infatti i suoi film peggiori sono quelli in cui questa cosa di improvvisazione nella realtà non c'è, tipo Il Dittatore. Il Dittatore non c'è nulla di improvvisato, è tutto sotto sceneggiatura. Quando invece lui si espone in questo modo, quindi va a recitare laddove la gente non sa che lui sta recitando, vengono fuori delle cose spettacolari. E insomma, guardatelo, perché secondo me qui è riuscito. Peraltro c'è una scena straordinaria con Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York, che vi consiglio di non perdere, perché è veramente, veramente, veramente una vetta della produzione di Cohen, da non perdere. Il secondo film che vi consiglio è un film che ho visto ieri sera. L'ho visto perché mi è arrivata la pubblicità su Facebook, ed è un film di Apple TV Plus, quindi una produzione Apple originale, e mi ha catturato l'attenzione perché è di Sofia Coppola con Bill Murray, e il film è On the Rocks. È una bella commedia, è un film da vedere, una commedia un po' dark, in cui il tema principale è il tradimento, ma più che altro ancora di più la menzogna, ok? La capacità di smascherare la menzogna. Ed è un film che mi ha sorpreso in negativo. Vi spiego anche che cosa intendo dire. Intendo dire che il film racconta di questa donna che è sposata a un uomo dalla carriera rampante nell'ambito delle nuove tecnologie, e lei comincia a sospettare che lui lo tradisca, e allora finisce per confidarsi con suo padre, che a suo tempo era un gigolò della Madonna. Uno che, insomma, sì, ne ha fatte di cotte e di crude, che ha quasi abbandonato la madre della ragazza, ha avuto tante avventure, e ancora uno che capisce essere un narcisista patologico di livello molto forte, uno inaffidabile. Ovviamente una persona del genere è la più adatta a sgamare un altro narcisista patologico inaffidabile, via dicendo. Io pensavo fosse un film che mi raccontasse appunto come riconoscere la menzogna sia parte integrante del raccontare la menzogna. Ok, questa è un'idea che io ne ho anche già parlato. Solo chi racconta, chi si allena a raccontare menzogne, sa veramente riconoscere un mentitore. Il film poi va in una direzione diversa, non vi racconto quale perché è importante. Questa cosa un po' mi ha deluso, perché secondo me era un'idea molto potente, Però anche qua, io non sono qua a dire che i film che mi piacciono sono quelli che incontrano le mie aspettative. È un bel film, guardatevelo poi, Bill Murray, vale sempre la pena di guardarlo, ed è un film di un'oretta e mezza che passa via molto bene, una commedia intelligente con una bella regia di Sofia Coppola, quindi ve lo consiglio sicuramente. Se avete ovviamente Apple TV, ma insomma, altrimenti si trova a prezzi modici anche su altre piattaforme. A questo punto, finiti i film, arriviamo alle serie TV e qui veramente abbiamo visto poca roba. Allora, il primo consiglio che vi do è Umbrella Academy. Umbrella Academy è una serie TV che io ho rimandato fino all'ultimo e ne abbiamo approfittato durante i pranzi qui ai Cogito Studios per guardarcela. L'ho guardata un po' distrattamente, lo ammetto, ma sempre meno distrattamente, perché è una serie TV che mette insieme un sacco di elementi interessanti. Io l'ho vista un po' come l'evoluzione di Misfits. Chi è che si ricorda Misfits? Misfits è stata una serie che ha fatto veramente la storia delle serie TV sui supereroi ma storti. Ecco, Umbrella Academy ricalca e siccome potenzia gli elementi caratterizzanti di quella serie. Misfits era una serie grunge, molto come dire, sì, grunge è la parola giusta, con le musiche giuste, con il ritmo giusto, con il livello di cazzaraggine giusta, però con temi molto molto delicati. Umbrella Academy secondo me ha preso a piene mani da Misfits e pur portando temi simili, quindi l'avere superpoteri senza averlo deciso e anzi subire i propri superpoteri sotto mille punti di vista, non essere all'altezza dei propri poteri e via dicendo, racconta comunque una storia molto diversa da quella di Misfits, che era più sociale come narrazione. Qui invece abbiamo una narrazione che va molto più a impattare su tematiche supereroistiche, l'apocalisse, la fine del mondo e soprattutto il valore narrativo del complottismo. Ecco, a me questa serie è piaciuta perché è la dimostrazione chiara che il complottismo è una potenza narrativa incredibile, in quanto il sospetto che dietro a quello che vediamo ci siano dei piani segreti, reconditi e imperscrutabili, è l'idea narrativa più potente della storia ed è molto molto importante capirlo al di fuori della narrativa, perché ci fa intuire quanto sia difficile combattere quella tendenza. Ecco, tutto ciò che pensavo guardando Umbrella Academy era esattamente questo, quanto sia potente qualsiasi narrazione che si basa su quell'idea lì. E poi è molto divertente, ha delle musiche spettacolari, una fotografia spettacolare, guardatevela, vi divertirete, non ve ne pentirete, sicuramente. La seconda cosa che vi consiglio, fra le serie TV, non è una serie TV, è per la prima volta un canale YouTube che consiglio a tutti coloro che amano la saga tolkieniana del Signore degli Anelli, Silmarillion e via dicendo, la produzione letteraria tolkieniana. Ne ho parlato anche qualche giorno fa con Carlo Stagnaro e qui ve lo consiglio di nuovo. Ah, peraltro, se avete perso la chiacchierata con Stagnaro, recuperatela, perché è stato un fiume in piena fra letteratura, fantasy, fantascienza. In mezzo ci abbiamo messo economia, comportamentale, di tutto. Finora una delle cogitate che mi ha dato maggior soddisfazione, quindi recuperatela. Però vi consiglio appunto un canale YouTube che trovate qui fra le schede sotto in descrizione ed è History of the Ages, anche chiamato History of the Middle Earth. Io sono sempre molto molto cauto quando trovo canali, podcast che parlano di Tolkien perché è un tema molto delicato e quindi faccio sempre una prova. Quando trovo un canale del genere vado a guardarmi gli episodi che parlano di cose che conosco approfonditamente. Questo è il primo canale YouTube, in inglese ovviamente, che parla di Tolkien con un approfondimento, con una precisione quasi maniacale, ed è bellissimo. È bellissimo perché è un canale di lore, ma come non ne ho mai trovati su YouTube. È un canale di lore che riesce a fare episodi brevi ma approfonditi, individuando temi specifici, per esempio, non so, il video chi è e che cos'è un Goliant, ok? Il ragno primigenio che non si sa da dove è emerso, che è una creatura di cui non si conoscono le radici ed è quindi considerabile come la nemesi di Tom Bombadil, che è l'altro personaggio di cui non si conosce la radice, quindi un Goliant e Tom Bombadil, forse amanti, non si sa, da cui è nato ovviamente Shelob, anzi Aragne, scusate, e da cui forse è nata anche Maria De Filippi. Quindi capite bene che è un canale dai temi veramente spettacolari, quali sono i poteri di Sauron, insomma è un canale che per i nerd tolkieniani è praticamente pornografia. Quindi ascoltatevelo, guardatevelo, perché merita. Io mi sono visto di fila 30 video, veramente una cosa incredibile. Mi sono divertito tanto, tanto, tanto. Con un unico neo, continuano, il narratore continua a ripetere la parola however. Dice however talmente tante volte che ormai me lo sogno di notte. However, 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 che è quasi peggio del mio cum grano salis o sviscerare. Unico neo, ma per il resto è spettacolare. Chiudiamo la puntata con due veloci consigli, anzi un veloce consiglio videoludico e uno sconsiglio videoludico. Il consiglio è Kentucky Route Zero. Me l'avete consigliato in tanti, lo sto giocando, lo sto amando, è un gioco poetico, artisticamente veramente fantastico e ha una narrazione estremamente criptica e mi sta catturando. Infatti io appena torno a casa stasera ci gioco e proverò anche a portarlo a termine perché sono curiosissimo, ma grazie a chi me l'ha consigliato, perché è uno di quei giochi che ami. E se andate a guardare qualche trailer, qualche gameplay, è un gioco semplicissimo. È un gioco semplicissimo e molto enigmatico e anche commovente. Ci sono dei momenti che mi hanno commosso. Ed è un gioco che vale la pena di essere affrontato con lo spirito di scoprire qualcosa su di sé. Io adoro questi giochi e quindi se ne avete altri consigliatemeli, perché io ci vado a nozze con questi giochi. Veramente grazie, meraviglioso. E poi magari quando l'ho finito ci faccio pure un Daily Cogito, perché merita veramente per i temi che suscita e fa emergere. Lo sconsiglio, che poi in realtà non è uno sconsiglio, è un... ho abbandonato di nuovo l'ombra della guerra. Sempre tornando a tema tolkieniano, io ho amato l'ombra di Mordor. L'ombra di Mordor è un gioco per me straordinario dal punto di vista del gameplay, anche perché hanno ricalcato, anzi preso a piene mani, il sistema di gioco e di combattimento degli Arkham, della serie Arkham di Batman, sempre per PlayStation 4, e che io ho amato molto. Quindi sistema di gameplay fantastico, sistema esplorativo fantastico, narrazione bellissima, anche perché è una narrazione canon, cioè nel senso una narrazione che riesce a inserirsi in modo credibile nella storia del Signore degli Anelli, pur non impattando in modo negativo sulla storia. L'ombra della guerra è tutto un altro discorso, è dichiaratamente non canon, quindi non rientra nella storia tradizionale, canonica della saga tolkieniana, parte con una cagata pazzesca, perché in questo, vabbè, ve lo spoiler, tanto è proprio nei primi 10 minuti di gioco questo, viene fuori che Shelob, o Aragne, è una donna, è una grandissima gnocca peraltro, e questa cosa io quando l'ho vista ho proprio gettato per terra il joypad, non l'ho accettato. In questi giorni ho detto vabbè dai, proviamo a superare quello scoglio, magari è divertente, e invece no, non ce la faccio ragazzi, ho fatto 5 ore di gioco e poi basta. È un gioco vuoto, 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 è la ripetizione delle cose che funzionavano nell'ombra di Mordor, però senza la stessa ispirazione nella trama, con un sacco di cose esagerate che impattano negativamente e contraddittoriamente rispetto al canone tolkieniano, sinceramente anche no. Peccato, mi sarebbe piaciuto un bel gioco, un bel sequel dell'Ombra di Mordor, ma non è questo il caso, però mi è tornata voglia di rigiocare l'Ombra di Mordor, quindi magari quello mi ci faccio un altro giro, perché è veramente bello. Infine, sto aspettando con enorme, enorme attesa, enormi aspettative, Hyrule Warriors, Age of Calamity, perché questa notizia è venuta fuori il mese scorso e mi ha lasciato basito. Io sto aspettando spasmodicamente il sequel di Breath of the Wild, che uscirà per Switch l'anno prossimo, speriamo, dovrebbe uscire 2021, e sono qua proprio che non sto nella pelle, però hanno annunciato questa cosa incredibile, Hyrule Warriors Age of Calamity. Il primo Hyrule Warriors io l'ho giocato, mi è piaciuto ma non così tanto. Un sistema di combattimento molto diverso rispetto, ovviamente, a Breath of the Wild. Non mi era piaciuto, mi ha divertito. Però questa volta è quel sistema di combattimento, di esplorazione e gameplay trasposto nel prequel di Breath of the Wild. Quindi rientreremo nell'atmosfera di quel capolavoro incredibile e non vedo l'ora. Esce il 20 novembre e io da quel momento forse per una settimana non faccio Daily Cogito. Sappiatelo, mettetevela via. No, sto scherzando ovviamente, ma ho veramente una grande attesa perché va a raccontare il prequel, cioè quello che in Breath of the Wild è proprio la storia da cui proviene tutto, quindi la manipolazione dei robot da parte di Ganon e via dicendo. Wow, non vedo l'ora, magari anche molti di voi lo aspettano con trepidazione, io appena esce me lo scarico e me lo gioco tutto. Ecco, questi erano i preferiti del mese, questi consigli che spero siano utili a tutti voi. Sto finendo la rilettura di Dune, ma ovviamente ve ne parlo magari anche quello in un Daily Cogito perché merita, ma è cambiata la mia idea di Dune. Era il momento giusto per leggerlo adesso, e nel passato no, invece non era il momento giusto, almeno per me. E sto leggendo anche un altro paio di cose interessanti, ma che non vi accenno quest'oggi, ma saranno uno svolgimento per la prossima puntata. Io vi ringrazio, vi ricordo che per chi segue in live domani, per chi segue in differita quest'oggi, questa sera, ovvero mercoledì 28 alle 21, qui online su Twitch, su Daily Cogito, con Luca Perri, che purtroppo non sarà ospite dal vivo per varie vicissitudini, ma sarà con noi in streaming. Una bella cogitata a fiume su astrofisica, scienza, vita, universo e tutto quanto. Non mancate, mercoledì alle 21 su Twitch e poi ovviamente il giorno dopo su podcast e YouTube. E poi venerdì invece avremo qui Roberto Mercadini, qui dal vivo, qui di persona, ai Cogito Studios. Nonostante la chiusura, nonostante l'impedimento a organizzare eventi dal vivo, noi vogliamo avere qui di persona gli ospiti, perché è giusto così, perché è quello che vogliamo fare e non c'è pandemia che ci impedirà di fare questo, quindi c'è questa bella cosa, questa bella notizia. E insomma, mi sono dilungato anche troppo, grazie per avermi ascoltato, buona lettura, buona visione di serie TV, film, buon gioco se giocherete a qualcosa, lasciate un commento, condividete, diffondete e ovviamente non dimenticatevi che non è tutto noia ciò che pensa.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.